In effetti, intanto benvenuti, bentornati a Radio 8-Bit, qui sempre su Radio Fab. In effetti la musica di sottofondo non è del tutto corretta, però va bene lo stesso. Avremmo dovuto ritirar fuori o quella di Poirot, perché comunque parliamo di gialli e di misteri, o quella di Blue Notte, perché in effetti parliamo di strane e brutte storie. Molto più semplicemente, che cosa voglio dire? Voglio dire che stiamo parlando di Development Hell oppure Vaporwave, a seconda di come preferite. Perché comunque sono, diciamo, termini abbastanza simili, mentre Vaporwave è probabilmente quello più specifico per la nostra condizione. Perché di che cosa parliamo? Parliamo di giochi che sono o bloccati da eoni, oppure che hanno subito un lentissimo processo di evoluzione e quindi sono poi diventati giocabili solamente dopo millenni di distanza. Succede, ma soprattutto perché questa puntata oggi? Beh, molto semplice, perché andando a spulciare nei miei ricordi di faccialibro, successe che ben 6 anni fa qualcuno dalla Bethesda ebbe la geniale idea di lanciare un trailer per dire: ehi, Elder Scrolls 6 sta per uscire, dopo Skyrim, dopo 7 anni che vi stiamo facendo rompere le... Ok, ci siamo capiti, nell'attesa del nuovo capitolo. Ehi, guardate, questa è la cinematica che introduce Elder Scrolls 6. Il mondo videoludico è andato letteralmente fuori di testa, perché accidenti, wow, che cosa stiamo vedendo con i nostri occhi? Non era niente di più probabilmente di una serie di vecchie immagini riciclate da Skyrim, riadattate con la musica di Skyrim, ma va bene lo stesso. Quella che comunque stiamo sentendo, abbiamo sentito prima e che sentiremo dopo, tra le altre cose, prima di raccontare un po' di casi eclatanti di Vaporwave / Development Hell. E quindi, niente, sono passati 6 anni. 6 anni di niente, né più né meno. Ma, attenzione, ci sarebbe qualche sviluppo, anche piuttosto recente, perché secondo i ben informati e secondo anche quello che è venuto fuori tramite l'internet, a 6 anni di distanza, Elder Scrolls 6 è finalmente giocabile. Ma solo per la Bethesda. Ok. Perché cosa succede? È successo che Bethesda ha svelato di aver iniziato a giocare al sesto capitolo di Elder Scrolls. Però nel frattempo ci sta giocando, sì, però lo stanno sviluppando, nel senso che comunque lo stanno testando internamente. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non si sa quando cacchio Todd Howard e compagnia cantante lo faranno uscire. Non si sa, non lo sapremo mai, perché comunque... la produzione lentissima, ma ha avuto un piccolo sviluppo, una piccola accelerazione solamente dopo il successore di Starfield, perché ehi, noi siamo Bethesda, facciamo i giochi, li facciamo talmente a pene di segugio che dobbiamo mettere patch, toppe, tutti i vari aggiustamenti del caso solo dopo aver fatto uscire il gioco, perché ragazzi, intendiamoci, Elder Scrolls un po' meno Oblivion, ma soprattutto Skyrim, erano pieni di bug clamorosi, delle cose divertentissime, Dragonborn che vengono catapultati nell'aereo a 70 milioni di chilometri di altezza, Quest dove noi a un certo punto veniamo issati nel cielo e poi veniamo lasciati cadere e crepiamo malissimo, e si ripete in maniera costante. Cioè, ci sono stati dei problemi in Elder Scrolls Skyrim, non lo neghiamo, il 5 è un bellissimo bug, è un gioco buggatissimo, ma non per questo non vuol dire che sia un gioco brutto, no, assolutamente no, è uno dei miei preferiti, ma è soprattutto un gioco che ha lasciato un po' di amaro in bocca, perché porca puttana stiamo aspettando il gioco, il successivo, dall'11 novembre del 2011, cioè quando è stato rilasciato Skyrim. Ci sono state add-on, ovvero ci sono state delle, diciamo così, delle missioni extra, ci sono state delle cose che hanno fatto nel frattempo quelli di Bethesda, come per esempio: ehi, wow, possiamo costruire la nostra casa in Skyrim, fighissimo, bello, ok, possiamo cacciare i vampiri, i lupi mannari c'erano, però possiamo cacciare i vampiri, possiamo essere dei vampire hunter. Ma poi? E poi non lo sappiamo cosa succederà, perché comunque 8 anni da questo da questo pseudo annuncio di meraviglioso Elder Scrolls 6 non è successa una beata fava. È un development L, sì e no, è un Vaporwave, no, non proprio, ma ci stiamo avvicinando velocissimamente al nulla cosmico. Certo, hanno preferito cercare di sviluppare quella, secondo me, non è una porcata, però non l'ho capito, l'Elder Scrolls Online, sì, ok, io odio la gente, non voglio giocare con altra gente che come me si trova su Tamriel, io voglio giocare Tamriel da solo, non voglio nessuno, al massimo un companion che io posso utilizzare a mio piacere, ovvero praticamente come armadio ambulante dove stoccare tutte le mie armi extra. E quindi io voglio Elder Scrolls 6, lo voglio, lo bramo, lo desidero, non voglio che sia un development L e soprattutto non voglio che sia un terrificante Vaporwave per poi svanire nel nulla in bit che non hanno poi una costruzione logica futura. No, non voglio questo. È triste, è doloroso, ma non è il primo caso, non è l'ultimo, non sarà l'ultimo logicamente, perché ce ne sono altri attivi, ce ne sono stati altri che sono diventati celeberrimi e ce ne sono stati altri che hanno fatto letteralmente esplodere, diciamo così, le speranze di vedere il capitolo successivo del nostro gioco preferito. Life's a Beach. A tra poco con Radio 8-Bit. Rieccoci qua con Radio 8-bit, sempre su Radio Fab, ovviamente. Continuiamo nel mondo del Vaporwave o del Development Hell. E adesso andiamo a uno dei casi di attese più bestiali di sempre, perché parliamo di Duke Nukem Forever. Ok, qui ci sono un sacco di casini perché ci sono state beghe legali, fallimenti, appropriazioni, pubblicazioni, insomma, la storia di Duke Nukem è un bel casino. Tutto però è iniziato molto prima della pubblicazione di Forever, lo semplifichiamo così, ovvero nel 2011, per i comuni mortali, per i giapponesi del 2012, è arrivata a 14 anni di distanza da Duke Nukem, dal seguito, diciamo così, da quello che l'ha preceduto, ovvero Duke Nukem 3D, è uscito nel 1996, è rimasto in development hell per un'infinità di tempo, 14 anni, 15 anni quasi, e Skyrim si sta avviando, Skyrim, perdonatemi, Elder Scrolls 6 si sta avvicinando a questo magnifico record, tra le altre cose. Ok, che cosa è successo? È successo che la storia di Duke Nukem è un pochino più lunga, perché tutto quanto è iniziato nel 91, quando la Apogee, storica compagnia di produzione e pubblicazione di videogiochi, fece nel 91 questo simpatico gioco a piattaforme, un gioco molto carino, molto godibile, con questo personaggio, con questo zazzerone biondo, con le armi gigantesche, e ebbe un discreto successo comunque per essere un gioco del 91, molto carino, grazioso, ok. Nel 96 però succede che con l'avvento dei vari Doom, anzi prima di Wolfenstein 3D, Doom, Doom 2, tutti, diciamo così, i vari seguiti e tutti i vari giochi che poi si sono ispirati o hanno copiato letteralmente Doom, si è arrivati poi al nuovo capitolo della saga di Duke Nukem, che è Duke Nukem 3D. È un gioco bello, un gioco che non diciamo che ha rivoluzionato, no, assolutamente, diciamo che è stato estremamente giocabile, divertente. Il successo 3D Realms, che era la casa che sviluppava il progetto, inizia a lavorare al seguito. Succede che poi si va veramente nel development hell, che quasi sfocia nel Vaporwave. Ed è stato premiato più volte con i Vaporwave Awards, i premi di Wired News per tutti quei software che promettevano di uscire. Sì, sì, usciamo, 2 o 3 giorni quando finiamo di completare il codice e poi lo mettiamo sul mercato. Lo hanno vinto gli sviluppatori nel 2001, 2002 e nel 2005. Per un periodo addirittura non era stato più classificato, perché gli hanno detto, vabbè dai, ci stanno prendendo in giro, però dopo il 2003, quando hanno deciso di no, non lo consideriamo più, di ufficio ha detto no, guarda, rimettiamolo perché no, dobbiamo premiarlo, e addirittura ha vinto il Lifetime Achievement Award, cioè prese per il culo clamorose. E poi, nonostante le beghe legali, nonostante il fallimento clamoroso della 3D Realms, che poi dopo tutto il gioco è stato finito di sviluppare e programmare da Gearbox Software, per poi essere distribuito e pubblicato da 2K Games, il gioco floppò, ma male, andò malissimo, era brutto per i tempi, era lento nei caricamenti, molti non apprezzarono il senso of humor prettamente maschilista e fuori di testa, ma essenzialmente era brutto, proprio 15 anni di attesa assolutamente inutili, e no. Però la cosa divertente è che se tu bevevi birra, la resistenza ai danni aumentava. E carino, anche se tutto questo praticamente a furia di bere birra ti hanno beve la vista, eri palesemente ubriaco, ma va bene, ottimo così, direi. E comunque, tornando al discorso dello sviluppo, lo sviluppo è stato lunghissimo, lentissimo, ci sono stati problemi, casini, poi quando si è arrivati alla conferma verso la fine del 2010 della data di uscita, verso maggio dell'anno successivo, la gente, quando l'ho aspettato, non ha gradito, nonostante 15 anni d'attesa, i fan, non è stato ben accolto, ben accetto, nonostante poi dopo anche Collector Edition, cose, regalie, aggiornamenti, nonostante comunque i buoni propositi, perché sì, brutto, vabbè, ok, non è che era terrificante come tanti altri, come T o come gli Zelda del CDI, no, assolutamente, ma per 15 anni di attesa ti trovi un gioco discreto, forse un po' meno di discreto, dici, ma che cavolo di tempo c'è voluto per fare sta roba, che per 30.000 lire il mio falegname lo faceva meglio. probabile, molto probabile. Però quello che in questo caso abbiamo atteso troppo tempo per un gioco che alla fine non ha cambiato, e nonostante tutte le promesse, perché prometteva mari e monti, prometteva l'ira di Dio, e l'ira di Dio non c'è stata. Cioè, c'è stata l'ira di Dio dei giocatori che si sono un po' inalberati sul fatto che, appunto, ehi, abbiamo aspettato 15 anni, potevate fare qualcosa di più. Avevano ragione i giocatori, e torto marcio chi ci ha messo così tanto tempo per svilupparlo. Però, come detto, ci sono stati beghe legali, ci sono stati problemi, cambi, e insomma, fallimenti. Tra le altre cose, la 3D Realms, che aveva creato Duke Nukem 3D, e quindi il gioco non ha avuto successo quanto immaginato, quanto sperato e quanto desiderato, e quindi ci ritroviamo con un what if, perché poi dopo anche il seguito non so se poi ne sono stati fatti di più, onestamente non, diciamo, l'ho perso dopo Duke Nukem Forever, e il seguito, l'idea che Duke Begins doveva proseguire, tutto il concept del mondo di Duke Nukem è stato abbandonato e poi definitivamente cancellato. Sinceramente non ricordo quando, ma penso qualche decennio fa, ormai un po' dopo dell'uscita di Duke Forever. E vabbè, storia triste, a volte capita. E come direbbe il buon Duke, shit happens, ancora. Ci risentiamo tra poco con Radio 8-bit e tra poco torniamo con un'altra strana storia, dai, questa volta ce la salviamo con una strana storia. A tra poco, e continuate ad ascoltare tutte le canzoncine che adesso sono, diciamo così, ispirate dal primo Duke Nukem 3D. E bella colonna sonora, tra le altre cose, molto molto bella. Quella di Forever, meh. We'll be right back. Rientriamo nel mondo del development hell passando questa volta attraverso una console a 16 bit. Parliamo del Super Nintendo, parliamo di Star Fox 2, un gioco che è letteralmente uno degli esempi più eclatanti del development hell in casa Nintendo. Allora, Star Fox è un ciclo, diciamo così, di giochi ispirati appunto ad uno degli iconici sparatutto per Super Nintendo, uscito nel 93, un gioco bellissimo che sfruttava in maniera meravigliosa il chip con capacità 3D di casa Nintendo, ed ebbe un successo eclatante, un successo che letteralmente fece impazzire tutti i videogiocatori dell'epoca. È uscito praticamente quasi in contemporanea in tutto il mondo, ovviamente prima in Giappone, poi fino al, diciamo così, qualche mese dopo nel Regno Unito, ebbe un grandissimo successo, fu accolto in maniera entusiastica dalla critica, dal pubblico, ed è stato uno dei più grandi successi per il Super Nintendo. Il Super FX, il chip di casa Nintendo specifico per diciamo così supportare tutte le routine grafiche di questo rail shooter, fece un lavoro eclatante, un gioco che meritò tantissime recensioni positive, l'affetto, l'amore di videogiocatori e ovviamente anche tutta una serie di grandissimi seguiti, per esempio quello per Nintendo 64, tanti altri giochi che poi sono diventati iconici, qualcuno con, diciamo, più successo, qualcuno con meno, perché, diciamo così, hanno provato a fare anche strade alternative, come per esempio Star Fox Zero, che non ebbe, diciamo, tutto questo grosso, purtroppo, questo grosso successo, perché comunque deluse un po' le aspettative, piacque ma non tantissimo, insomma, si arrivò a recensioni estremamente discordanti. Chi lo definì un bellissimo gioco, chi lo bastonò in maniera abbastanza pesante. Ma se noi vogliamo parlare del development hell di un gioco, parliamo di Star Fox 2. Star Fox 2 doveva essere il diretto seguito della prima avventura uscita per Super Nintendo nel 93. Però cosa successe? Successe che Star Fox, nonostante tutta la buona volontà, tutta la forza propulsiva degli sviluppatori, non vide mai la luce. Questo anche perché uscì poco tempo dopo, qualche anno dopo, diciamo così, nel 1997, Star Fox 64, per sfruttare la nuova console, il Nintendo 64. E quindi Star Fox 2, che era pensato e progettato per il Super Nintendo, era, diciamo così, abbastanza obsoleto, desueto, non aveva più questo grandissimo appeal. Non venne mai distribuito, no, assolutamente. Però cosa successe? Successe che vide la luce nel 2017, quando venne regalato, venne omaggiato per il mondo, letteralmente per il Nord America, l'Europa, per il Giappone, con il Super NES, la Classic Edition, il mini Super Nintendo, dove noi abbiamo come regalo, come omaggio, Star Fox 2. Il gioco, giocandolo con il senno di poi, con tutto questo tempo di attesa, con questi oltre 20 anni di attesa, è un bel gioco. Certamente, se tu hai giocato a Star Fox 64, giochi a questo, giochi a Star Fox 2, dici, ok, va bene, bello, ma va bene. Dovevamo aspettarci qualcosa di più? No, non necessariamente, perché Star Fox 2 è perfetto per il Super Nintendo, solamente che la casa giapponese distribuì su tutto il mercato Nintendo 64, e un gioco come Star Fox 2 era fuori tempo massimo. Nonostante la validità, nonostante sia comunque un gioco estremamente raccomandato, bello, se avete il Mini NES, Mini Super Nintendo, perdonatemi, è un gioco valido che non raggiunge le vette del primo, logicamente, ma che comunque merita di essere giocato e di essere custodito all'interno della piccola console di retro gaming che è stata distribuita qualche anno fa da Nintendo. È un peccato non averlo giocato ai tempi? Probabilmente sì. Nel 95, forse, quando è stato completato, se ci fosse stato un pochino più di coraggio da parte della Nintendo, ci sarebbe probabilmente stato l'ultimo grande successo sulla console a 16 bit giapponese. il senno di poi è una scienza esatta, non lo sapremo mai, non c'è ancora una certezza su quello che poteva essere e non è stato, però sappiamo che comunque con i fortunati che hanno il mini Super Nintendo a disposizione c'è sempre la possibilità di giocarci e c'è sempre la possibilità di fare un salto nel passato e passare del tempo anche di qualità con un bel gioco che sinceramente avrei voluto giocare ai tempi nel 1995 o giù di lì, perché ne valeva veramente la pena, ne valeva veramente la pena, perché come ho detto poteva essere l'ultimo colpo di coda di casa Nintendo, mentre così non è stato. È un peccato, ci dispiace, e che dire, tra i 49 milioni di pezzi venduti al Super Nintendo probabilmente qualche milioncino anche Star Fox 2 l'avrebbe fatto, chi lo sa, non lo sapremo mai, però sappiamo che con Star Fox 2 ci possiamo giocare ed è un bel gioco nonostante tutto. Torniamo per l'ultimo capitolo di questo mini speciale dedicato ai giochi in development hell ancora, o i giochi che poi sono diventati Vaporwave, con l'ultima e credo più attesa tranche, perché parliamo, seconda più attesa tranche, almeno per me, perché parliamo di un gioco che in molti stanno aspettando e che molti dovranno aspettare per qualche altro millennio. Ne parliamo tra poco, torniamo dopo un po' di musica da Star Fox con Radio 8-bit, ovviamente sempre su Radio Fab. hanno annunciato l'uscita di Silksong.
Quando? Aspetta, aspetta.
Aspetta, guardiamo, c'è su Twitter magari qualcosa, allora, guarda un po'.
No, vabbè.
Quando? 2 o 3 mesi? Quando? Perché ridi?
Il 29 dicembre 9998, ma porco!
Beh dai, solamente 8000 anni, poteva andare peggio. Rieccoci qua, Radio 8-bit, e sì, questo è un siparietto semicomico, ma tendenzialmente anche piuttosto disperato, perché c'è chi sta aspettando con ansia, con disperazione, letteralmente, il seguito di Hollow Knight. Parliamo di Silksong, parliamo di uno dei giochi più attesi dell'ultimo quinquennio, perché esattamente dal 2019 Tim Cherry ha dichiarato che, ok, ci sarà un nuovo Hollow Knight, si chiamerà Silksong, e sarà bellissimo. Ok, non lo mette nessuno in dubbio, però ancora nessuno ne sa qualcosa. Qualche tempo fa, sì, questa fa veramente, cioè, immaginatelo, quando appare per la prima volta la data d'uscita, e parliamo di inizio maggio, un mese fa, poco più di un mese fa, del 9980 e spicci, sì, ok, va bene, fa ridere, però c'è anche disperazione. C'è anche disperazione perché sì, va bene, ci state perculando, però vogliamo sapere quando uscirà il nuovo capitolo di uno dei Metroidvania più amati dell'ultimo decennio, probabilmente anche di sempre, perché oggettivamente Silksong è estremamente atteso, perché Hollow Knight è stato universalmente definito come un capolavoro. Intendiamoci, io non l'ho finito, mentre la mia controparte, ovvero la signora Mandragola, sì, lo ha finito, ci ha messo un'infinità di tempo, causa anche lavoro logicamente, ma lo ha adorato letteralmente, lo ha quasi platinato, manca pochissimo, credo un paio di achievement, non ne sono molto sicuro, dovrò chiederglielo, ma manca talmente poco per l'uscita di Silksong che questi 9900 anni di attesa sembrano una sciocchezza, una cosa irrisoria, 8000 anni e spicci di attesa veramente. E sì, è una palese presa in giro. C'è anche da pensare che magari questa possa voler dire, ok, manca relativamente poco, forse riusciamo a farlo uscire a breve. Girano voci che qualcosa potrebbe accadere da qui a breve tempo, ma le voci che rincorrono il seguito di Hollow Knight sono costanti. Tim Cherry ci sta lavorando, dicono, e speriamo che non sia un development hell, che non sia un vaporwave, perché per un gioco che ha venduto, partito come un crowdfunding, anche con pochi soldi, con quasi $60,000 australiani, al giorno, diciamo così, dell'annuncio di Silksong ne aveva venduti quasi 3 milioni di copie, e continua a vendere, perché comunque è un gioco estremamente intrigante, difficile, complicato, grandi esplorazioni, grandi combattimenti, boss epici, combattimenti snervanti, dolorosi anche da un certo punto di vista per le volte che bisogna farli, perché purtroppo è anche molto difficile, purtroppo forse è un bene che sia molto difficile Hollow Knight. Però c'è chi lo attende veramente come l'avvento del secondo messia videoludico. Adesso esagero, logicamente, ma secondo, terzo, quindicesimo, trentesimo messia videoludico, non importa. Però l'attesa per Hollow Knight è anche giustificata, perché in molti hanno adorato il primo capitolo, in molti sperano di adorare anche Silksong. Ed è qui anche probabilmente il più grande rischio di questi giochi in development hell o presunti vaporwave, perché ci si aspetta qualcosa di più, ci si aspetta, non dico il mondo, ma ci si aspetta che possa rivaleggiare, se non addirittura superare il capitolo precedente. Ed è quello che probabilmente sta, diciamo così, mettendo un po' ansia al Tim Cherry, che vuole fare le cose fatte estremamente bene. È complicato, è difficile, ma i nostri eroi ce la faranno? Chi lo sa? E quindi, con questo ultimo grandissimo enorme dubbio di un possibile vaporwave in development hell costante, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Noi speriamo che possa arrivare l'annuncio di Silksong tra tipo 2 ore, ma No, non crediamo sia effettivamente possibile, ma sempre pronti ad accettare smentite, ad avere una data di uscita ufficiale e iniziare a giocarci finalmente non prima di aver finito Hollow Knight insieme a tipo gli altri 70 milioni di giochi che dobbiamo finire, ma questa, come sempre, è un'altra storia. Noi ci sentiamo tra una settimana, sempre con Radio 8-Bit e ovviamente sempre con Radio Fab. Continuate a giocare responsabilmente.